diversi modi di manifestazione, in particolare quelli che tengono alla capacità, alla personalità morale del soggetto, forse che quelli che abbiamo accettato ieri si attendono invece che alla persona in sé considerata del soggetto, alla sua posizione nella vita sociale, quella vicinanza, quell'accesso, quella possibilità di accesso ai beni giuridici, quella possibilità di contatto con i beni giuridici, che costituisce fondamento e sapore della identificazione dei soggetti come validi destinatari della norma. Perché abbiamo detto si è colpiti dalla norma, si è vincolati dalla norma, sia perché si ha in sé l'attitudine a comprendere ed a gestire un comando etico-giuridico, sia perché si è nella posizione adatta per trattare con i beni giuridici, per proteggerli o invece metterli in discussione. Abbiamo modulato la nostra considerazione del soggetto da due punti di vista, a seconda che si trattasse di rispondere al quesito se nel soggetto vi siano tali caratteristiche, tali doti umane da farne un idoneo destinatario della norma ed un degno oggetto della punizione, o invece se il soggetto, presupposto capace di essere condizionato dalla norma, abbia in sé, nella sua personalità, taluni elementi, talune caratteristiche, taluni dati che possano essere considerati influenti ai fini della determinazione della natura e della entità della punizione. Quindi con il primo quesito si domanda se si deve punire in presenza di presupposti soggettivi adeguati, con il secondo quesito si domanda quanto e come si deve punire, tenendo conto non solo della entità obiettiva della violazione di legge commessa dal soggetto, ma tenendo anche conto di modalità varie della sua personalità, di suoi atteggiamenti, di suoi modi di essere, considerati più o meno precisamente dalla legge come dati influenti abbiamo definito sotto questo profilo delle qualità soggettive che influenzano la entità della punizione, quella che abbiamo chiamato e che del resto il codice per parte sua chiama capacità a delinquere. Cioè abbiamo identificato quali tratti caratteristici della personalità del soggetto siano tali da influenzare l'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale che gli è conferito nella irrogazione della cosa. Sappiamo quindi che per la legge il giudice prima di punire deve accertare tra l'altro quale sia la struttura morale del soggetto, debba conoscere l'uomo che gli sta davanti, che gli è costretto a giudicare e condannare, deve misurarlo nella sua personalità morale, nel presupposto che questa personalità sia un dato di sfondo rilevante anche nella valutazione del fatto delittuoso, che è la prima valutazione che il giudice è chiamato a fare. Un fatto delittuoso, cioè messo sullo sfondo di una determinata personalità, assume una colorazione diversa da quella che il fatto assumerebbe se fosse collocato avendo sullo sfondo una diversa personalità. E ricorderete che io intendo ripeterne qui le varie ragioni che il legislatore ha diligentemente elencato ed ha messo nelle mani del giudice come strumenti per definire questa che il codice chiama capacità a delinquere, che noi potremmo dire capacità ad agire delittuosamente, capacità a compiere delle scelte moralmente e socialmente valutabili. E ricorderei che tra questi vari criteri, dai quali a norma dell'articolo 133 del codice penale si desume come un fatto interessante la fisionomia morale del soggetto, ce n'è anche una attinente alla precedente vita del re, del soggetto da colpire. Perché tra gli altri elementi da tenere in conto, il codice dice di considerare i precedenti giudiziari del soggetto e poi specifica e in particolare i precedenti penali, cioè dire quello che è avvenuto nella vita precedente del soggetto, cioè non solo quello che è stato il suo modo di comportarsi nella vita sociale in generale, quando quei suoi comportamenti, quelle circostanze nelle quali per il soggetto è entrato in gioco il diritto in generale, perché questo è comunque interessante, può essere comunque interessante per definire la personalità, ma in particolare quando nel passato del soggetto è entrato in gioco proprio il sistema del diritto penale, cioè quando il soggetto non è al primo incontro con gli imperativi e con le reazioni che sono propri dell'ordinamento penale, ma si porta dietro un passato a qualche cosa che è rimasto scavando in qualche misura nella sua personalità, qualcosa che è rimasta nel passato del soggetto con specifico rapporto a norme penali, a violazioni già intervenute, eventualmente a condanne già irrogate e al limite anche a pene già eseguite. Come vedete, quindi nella considerazione generale della personalità del soggetto, che nel suo insieme che io vi ho descritto viene tenuta in conto dal giudice penale, un capitolo particolare ed interessante è quello relativo al passato del reo dal punto di vista dei contatti intervenuti tra il soggetto e la norma giuridica, nel senso che il soggetto sia stato obbligato dalla norma, nel senso ovviamente che il soggetto non abbia eseguito i comandi della norma, non si sia comportato in maniera coerente con il vincolo che dalla norma penale gli deriva. Quindi già da questo punto di vista dovremmo dire, nello scegliere nella gamma talvolta abbastanza vasta delle sanzioni penali, nell'accostarsi più verso i minimi della pena o nel salire verso i massimi della pena, cosa che è la scelta quotidiana del giudice, già a norma dell'articolo 133 è influente il passato del re, i precedenti, come si dice di lui dal punto di vista penale. Ma fin qui siamo nell'ambito di una scelta tra un minimo ed un massimo della pena, percorrendo la scala quantitativa che la legge mette a disposizione del giudice, perché egli accertato in concreto il complesso di colpa scelga la pena giusta. Ma poi vediamo che l'influenza di questo passato del reo può debordare dal limite dei margini minimo e massimo della pena per diventare un elemento autonomo di più grave punizione del soggetto. Cioè genericamente, quando parliamo di capacità a delinquere, troviamo la vita anteatta del reo come una ragione che può spingere verso l'alto la scelta del magistrato, verso il massimo della pena. Ci sono però delle situazioni specifiche nelle quali non soltanto in vista della precedente vita del reo si sceglie piuttosto in alto che non in basso nella scala della penalità, ma addirittura si sorpassa quella che si suole chiamare la pena base per riconoscere esistente una sorta di aggravante, per riconoscere che la situazione è più pesante dal punto di vista della valutazione etico-giuridica, è più pesante, quindi merita una maggiore reazione, una penalità più grave, non in rapporto ad elementi oggettivi, ma proprio in rapporto ad elementi soggettivi, cioè in rapporto ad un modo di essere particolare del soggetto che ha commesso il reato, sicché a parità di reato la pena può essere diversa a seconda che nello sfondo del reato vi sia un soggetto con una specifica qualificazione che gli deriva dal suo passato di urto con l'ordinamento giuridico, differentemente da quanto avviene quando il reato è collocato sullo sfondo di un soggetto che non abbia queste caratteristiche, che non abbia queste qualità. Cioè si verifica qui qualche cosa di analogo a quello che avviene nella capacità a delinquere. In quel caso, per una più generica considerazione del passato del reo e con l'effetto soltanto di portare verso l'alto la valutazione del giudice sempre entro il limite massimo della pena, mentre quando lo sfondo è fatto da un soggetto che ha talune caratteristiche particolari inerenti al suo passato di rottura con l'ordinamento giuridico, si sorpassa la pena base per applicare una pena più grave, non il massimo della stessa pena, ma quella pena più qualche altra che appaia giustificata dalla personalità del soggetto sotto il profilo della sua reiterata violazione della legge penale. E possiamo quindi proporci per chiarire questo fenomeno, questo schema. Il giudice deve domandarsi, quando si tratta di colpire un reato, anche se, ribadisco, il primo oggetto della valutazione negativa e della pena che viene inflitta è il fatto singolo, l'episodio che vi do, il reato commesso. Ma egli non può punire in modo appropriato se non si domanda oltre che cosa è accaduto, anche chi è il soggetto, qual è la struttura etico-sociale del soggetto. Non può punire un giudice se non alla cieca, se non a caso, quando prescinda da questa domanda che gli si deve proporre. Questo è il fatto. E questo è il soggetto. Qual è come la persona che poi è quella sulla quale ricade in ragione del reato commesso la pena? Ricadrà una determinata pena. Quindi chi è, com'è fatto questo soggetto? Ebbene, alla stregua delle cose che abbiamo detto, in generale, perché sono cose illuminanti, a proposito della capacità penale, sappiamo che il giudice non può rispondere a questa domanda essenziale: com'è l'uomo che io devo condannare? Com'è al di là del fatto che egli ha commesso? Com'è la persona sulla quale deve ricadere la pena? Per poter dire com'è questa persona, qual è questa persona, egli deve fare un passo indietro e domandarsi che cosa è stata questa persona. E domandarsi che cosa questa persona è stata nel passato, al di là del significato generale che assume questo ricordo della vita del reo, ha un significato specifico: che cosa egli è stato di fronte al diritto penale, di fronte al sistema dei vincoli sociali destinati a garantire la convivenza dei soggetti e a tutelare la integrità dei beni giuridici. E quindi domandarsi che cosa è stato in passato significa domandarsi che cosa ha fatto in passato di fronte alle norme giuridiche, come si è comportato di fronte alle norme giuridiche. E appare evidente la ragione, l'interesse di proporsi questa domanda, perché intuitivamente noi comprendiamo, da un lato, che un soggetto è diverso e porta una diversa valutazione a seconda del modo di essere della sua vita passata, ma perché comprendiamo che è diverso il giudizio, è diverso, come si dice, l'allarme sociale di fronte ad un soggetto che per la prima volta commetta un reato. Diverso il sentimento della società, diverso l'allarme della società di fronte a taluno che si trovi dinanzi a noi per essere giudicato. passato di precedenti e persistenti violazioni della legge penale. È chiaro che si tratta di situazioni diverse. Il fatto sarà uguale, ma non si può negare rilievo alla circostanza che nel passato del reo ci sia o non ci sia altro, ci siano o non ci siano altre e reiterate violazioni della norma penale. E come risposta a questa esigenza che è logica, che risponde alle nostre intuizioni di giustizia, al nostro modo di reagire di fronte al delitto, di fronte a questa situazione del delitto reiterato in più frazioni, certamente di realizzazione, ma un delitto reiterato, ripetuto, una molteplice iniziativa del soggetto che prende posizione in termini di rottura con l'ordinamento penale. Altro è che questo avvenga una volta, altro è che questo avvenga più volte, che vi sia cioè una persistente, cattiva volontà del soggetto, un atteggiamento ostile, non episodico, ma reiterato e in certo modo connaturato di rottura con l'ordinamento giuridico. Quindi non sono situazioni uguali, sono situazioni diverse. Altro è la delinquenza, altro è la delinquenza persistente, altro è l'episodio delittuoso, altro è la serie degli episodi delittuosi che nel loro insieme scavano nella coscienza del soggetto un solco, creano per così dire una abitudine, finiscono per definire in certo modo una natura del soggetto che potremmo dire in termini morali è un vizioso, una persona che ha l'ambito della delinquenza. Poi vedremo alcuni casi specifici come si dice di abitualità. Ebbene, a questo tema della reiterazione delittuosa sullo sfondo di una capacità a delinquere che ha come uno dei suoi elementi base la vita precedente del reo risponde l'istituto della recidiva. Quindi c'è il delinquente, come si dice, primario, e c'è il delinquente più segnato, con maggiore o minore severità a seconda degli ordinamenti giuridici, il delinquente più segnato che è il recidivo. C'è colui che per la prima volta delinque e colui che ha delinquosamente operato più volte. Naturalmente vi è chi anche contestato la validità di questa proposizione, della quale peraltro io sono convinto, credo di avervelo dimostrato partendo proprio dalla generale categoria della capacità a delinquere. Però dobbiamo registrare contro la nostra convinzione, contro la convinzione, possiamo dire, universale degli ordinamenti giuridici, che in linea di principio 10 contesta la validità di questa rilevanza del passato delittuoso del re. E lo fa sulla base, per così dire, di una meccanica valutazione dei fatti delittuosi. Il ragionamento è all'incirca questo. Colui il quale ha commesso un precedente delitto che si pretende evocare nel momento nel quale egli commette un secondo o un terzo delitto, quel delinquente ha già subito per quel delitto compiuto, per quel primo delitto compiuto ha già subito la irrogazione di una pena. E quindi ha pagato il suo conto con la giustizia, ha chiuso suo rapporto negativo con la società. E quindi, una volta irrogata e scontata la pena, quell'episodio è finito. Esso è cancellato, non può influenzare un'altra manifestazione di vita del soggetto, un secondo episodio delittuoso che non può essere valutato se non per quello che esso è per se stesso e non già alla luce di altro episodio delittuoso verificatosi in passato, che se fosse evocato chiamerebbe in un certo senso il soggetto a scontare due volte la pena per il proprio delitto. Una prima volta quando essa gli è stata irrogata, una seconda volta quando la pena per il secondo reato commesso è aggravata. E quindi di più di pena sarebbe una sorta di duplicazione ingiusta e ingiustificata della pena già irrogata per il primo reato. È una concezione classica, un po' meccanica del diritto penale. Vi ricordate che ne abbiamo parlato, vero, questa puntuale corrispondenza della pena al fatto, al singolo episodio delittuoso. La pena deve corrispondere puntualmente al fatto delittuoso, e quando essa è intervenuta il fatto delittuoso ha avuto il suo pagamento, doloroso pagamento in termini sociali. E quindi in questa concezione scompare un po' la figura del soggetto, decade, si degrada quella esigenza della quale abbiamo parlato, di illuminare il fatto di tutta la sua luce, e in questa luce c'è certamente la personalità dell'autore del reato, così come essa si è venuta configurando attraverso la sua esperienza di vita e la sua esperienza di delitto. Quindi possiamo dire che questa rigorosa, logica dottrina della pena che chiude l'episodio delittuoso e lo cancella, per così dire, dalla vita del reo, non consentendo che esso più in nessun modo venga preso in considerazione, non è certamente una dottrina prevalente. E non è certamente su questa base la legislazione prevalente. La dottrina prevalente, la legislazione prevalente è tener conto, per ragioni di giustizia, oltre che per ragioni di sicurezza che di quando in quando si fanno sentire, tenere in conto l'esistenza di una personalità caratterizzata dallo sprezzante, reiterato rifiuto di uniformarsi alle regole del tempo. E quindi vi sono anche degli iniziali riconoscimenti. Si dice, è giusto punire più gravemente in relazione alla attualità della delinquenza posta in essere il reo, perché si dice un po' vagamente, questo fatto desta un allarme sociale, si vede, si constata che la pena che è stata irrogata per il primo reato non ha avuto quell'effetto di emenda personale, di riadattamento sociale, di reinserimento del singolo nella vita della comunità. E quindi, mentre si sperava che la pena cancellasse una fonte di minacce per l'ordinamento giuridico, si constata che quella pena, la prima pena irrogata, poiché dopo è intervenuto un altro delitto, la prima pena è stata insufficiente, non ha raggiunto il suo obiettivo, e vi è allarme nella società perché vi è un delinquente che ha delinquito ancora. Da qui si deduce la ammissibilità e anzi la necessità di calcare la mano nel secondo episodio delittuoso, di essere più severi, di punire più gravemente, nella speranza che questa più grave reazione dell'ordinamento giuridico possa in futuro trattenere il soggetto dal prendere posizione ostile contro le ragioni della convivenza sociale. Quindi si riconosce in modo anche non appropriato che comunque il fenomeno della recidiva non può non attirare l'attenzione del legislatore, non può non influire per il suo significato allarmante, non può non influire sulla reazione della società al delitto. Altra cosa è il delitto singolo, altra cosa è il delitto come anello di una catena, come un dato che si colloca in una sequenza di operazioni criminose. Ma una volta ammesso che non si possa restare indifferenti, che la società non può essere disarmata di fronte al fenomeno allarmante di una ripetuta criminalità, resta da chiedersi quello che c'è da fare e resta da chiedersi come si concepisce, come si sistema Cristo dato di una più grave pena che ricada sul soggetto in conseguenza del collegamento tra il fatto che egli ha compiuto oggi con il fatto o i fatti delle cose che egli ha compiuto ieri. E quindi c'è qualcuno che cerca di sistemare la rilevanza della recidiva nell'ambito del nuovo reato commesso. E si tratta di vedere come alcuni ritengono se la ragione giustificatrice, se il fondamento di questa più grave pena che il soggetto subisce in considerazione del suo passato di delinquente sia da sistemare o meno nell'ambito di una oggettiva maggiore gravità del reato, del secondo o terzo reato che è stato compiuto. E per alcuni autori, per alcuni interpreti della legge è appunto così, cioè si è puniti di più perché il reato commesso dal recidivo è in sé e per sé, in ragione della recidiva, più grave, più pesante, più inaccettabile per l'ordinamento giuridico, più capace di scatenare una reazione adeguata che non sia il primo delitto di un soggetto. E perché questo reato compiuto da un soggetto che porta con sé la precedente esperienza delittuosa è più grave e merita una pena maggiore? È più grave, merita una pena maggiore perché si ritiene che la volontà delittuosa, quello che si chiama dolo, che cercheremo di esaminare nel seguito del corso, la volontà consapevole di delinquere del soggetto, cioè la volontà con la quale il soggetto si mette in contestazione, in urto con l'ordinamento giuridico e dice no alla legge, sia più grave. Questo no sia più grave se pronunciato da un soggetto che ha già detto un precedente no all'ordinamento giuridico, che non sia il no detto la prima, cioè dopo il primo punto tra soggetto e norma penale, e dopo che questo punto è stato, per così dire, consacrato, riconosciuto attraverso una sentenza che abbia condannato il soggetto, il ripetere la violazione, il dire di no all'ordinamento è più intenso, è uno stato, un modo di essere di più intensa criminalità del soggetto, di più completa rottura della sua personalità morale con l'ordinamento giuridico. Quindi il reato del reo è un reato più grave perché con più accentuata ed intensa quantità di dolo, di volontà negativa. E quindi il soggetto è punito di più non per una assurda ripetizione della prima pena, come sosteneva la dottrina che abbiamo criticato. Non è punito ancora una volta per quello che ha fatto qui, è punito più gravemente per quello che ha fatto adesso, perché più grave il suo reato, più grave la sua volontà, più forte la sua volontà delittuosa, perché essa reca in sé l'esperienza che non è stata quanto avrebbe potuto e dovuto essere ammonitrice, l'esperienza ammonitrice del precedente urto con l'ordinamento giuridico consacrato da una sentenza di condanna. Quindi che una tesi che potremmo dire oggettiva si punisce di più perché il reato è più grave. Ma nella sessione di domani cercheremo di trovare un'altra spiegazione per la maggiore
punizione.
La sua prima che chiede in testa la giustizia di complicare la pena in riferimento all'aggravante dell'elemento di decisione, ed esiste la viceversa che una simile considerazione tornerebbe a prendere in esame un elemento soggettivo, cioè una soggezione della considerazione soggettiva, e quindi si perderebbe questa capacità di far luce completamente sul fatto criminale, se di illuminare completamente il fatto, qualificare completamente il fatto, far luce di completamente. E aveva definito questa tesi, che non è prevalente nella dottrina, quindi nella legislazione, aveva definita la tesi romana, una tesi francistica, ora io le vorrei chiedere, questa tesi che emerge, quella prevalente, viene fatta in base a considerazioni puramente tecniche, dottrinali ma tecniche, oppure parte da fini teologici, finali, e si ricollega a quell'altra tendenza del diritto di cui parlava delle dimensioni, che tende a fondare un peso al fatto per accentuare la maggiore responsabilità della società nel provocare questi fenomeni di asocialità, di attività, oppure non si lega più alla violenza etica.
E io devo dire ciascuno il principio che fare consiglie il conto da pagare alla giustizia, che è un piccolo in più di conosco possibile, per limitare al minimo le violazioni della libertà nazionale. Allora, se un soggetto ha pagato già con una pena, ha chiuso il conto, quindi riaffirlo, significa che per poter andare al tribunale è giusto a crescere. Thank you.